DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Via libera del governo al decreto sulla casa, sarà più semplice sanare difformità e abusi. Nordio da Trento, magistrati a pieni organici entro il 2026. Eurispes, oltre metà famiglia italiana arriva con difficoltà, a fine mese un terzo rinuncia alle cure. Vladimir Putin sarebbe pronto a trattare un cessate il fuoco, secondo fonti russe, ma Bruxelles la definisce una provocazione. Medio Oriente, a Parigi il direttore della CIA, riprendono i colloqui tra Hamas e Israele. Nuova udienza per Ilaria Salis a Budapest, prima volta in aula senza catene. La morte di Franco Anelli, rettore della Cattolica di Milano, precipitato dal sesto piano, sarebbe un gesto volontario. Serie A, separazione tra Stefano Pioli e il Milan, adesso è ufficiale e stasera si gioca all'anticipo Genoa-Bologna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la riunione, oggi il Consiglio dei Ministri, è arrivato il via libera all'atteso decreto sulla casa, sentiamo.
Molto soddisfatto, a decreto pubblicato spero da lunedì, conto che faccia andare tantissima gente in comune. Comune incassa, il cittadino paga, rientra in pieno possesso del suo bene, può vendere, può comprare, può rogitare.
Così il vice premier Matteo Salvini spiega il primo obiettivo del decreto salva casa: semplificare la regolarizzazione delle piccole difformità negli immobili rispetto al progetto. L'obbligo di doppia conformità, oggi e al momento della costruzione, viene eliminato rispetto alle prime bozze solo per le difformità parziali. Sono escluse dunque le costruzioni fatte in assenza o in totale difformità dal progetto edilizio. Sarà invece più facile regolarizzare in comune le piccole difformità, finestre, sagome, balconi e con il silenzio assenso in comune. Il decreto allarga poi i casi di edilizia libera anche a porticati con strutture fisse, vetrate panoramiche amovibili e tende da sole con strutture fisse. E allarga la tolleranza costruttiva dal 2% attuale delle volumetrie autorizzate al 4 o 5% per le metrature più piccole. Il redditometro, ha poi detto Salvini, appartiene al passato, sarà del tutto superato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Anche per quanto riguarda la scuola, corsi di formazione per gli 85.000 docenti precari di sostegno. Approvato anche il decreto che vara la commissione indipendente per quanto riguarda lo sport, per il controllo economico-finanziario dei club sportivi professionistici di calcio e basket. E invece per quanto riguarda il PNRR, dalla seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento un annuncio arriva dal ministro della Giustizia Nordio sul fatto che entro il 2026 dovrebbero essere a pieni organici i magistrati. Ci racconta tutto Livia Zancanero.
Buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Stamattina c'è stato l'intervento del ministro della giustizia Carlo Nordio, un intervento durato qui a Trento circa un'ora. Il ministro ha parlato di vari temi all'ordine del giorno, allora ha spiegato gli interventi fatti nell'ambito del PNRR, ha detto che tra le altre cose è stato ridotto l'arretrato di cause civili penali e anche la durata dei processi si sta riducendo in modo sensibile, in linea a quanto chiesto dall'Unione Europea. Il ministro ha ribadito: siamo perfettamente in linea con quello chiesto dalle Europa, senza spreco, investimenti fantasiosi, stiamo raggiungendo gli obiettivi step by step. E poi quello che hai anticipato tu, l'annuncio: per la prima volta entro il 2026 colmeremo gli organici della magistratura, assumeremo 1900 magistrati. Sentiamo.
Noi per la prima volta entro il 2026 colmeremo gli organici della magistratura. La magistratura ha un organico di 10.500 magistrati. ma non è mai stato riempito. Siamo sempre al di sotto del 10, del 15, anche del 20%. Attualmente sono circa 9.000 i magistrati in funzione. Entro il 2026 noi abbiamo già in piedi 3 concorsi per 400 posti ciascuno, il quarto sta iniziando, il quinto è prossimissimo.
Poi il ministro ha parlato delle intercettazioni, in particolare dopo la condanna CEDU sulla violazione dei diritti nel 2018 di Bruno Contrada, ex funzionario del SISDE, non imputato in un processo e finito nelle intercettazioni. Nordio ha dichiarato: la condanna della CEDU è una gioia. Nel DL Nord abbiamo proposto il minimo sindacale, la tutela del terzo che non deve figurare. Questa riforma arriverà, ha detto il ministro. L'intercettazione deve essere l'eccezione, ha poi ribadito. Ha parlato anche del rientro in Italia di Chicco Forti, spiegando che il nostro governo ha ottenuto un grandissimo risultato. Una battuta anche su Ilaria Salis, ha detto che il governo non può intervenire nella magistratura e abbiamo seguito la procedura prevista dagli accordi internazionali. Oggi ricordiamo dopo le 14 l'intervento della premier Giorgia Meloni, poi la segretaria PD Elly Schlein e i sindacati. Ed è tutto.
Grazie Livia Zancaner. Del caso Salis parleremo ancora tra poco. Prima di proseguire però con la pagina politica, i numeri dell'economia che arrivano con il rapporto 2024 dell'Eurispes, che vede segnali di ripresa dell'economia italiana. Nonostante questo però oltre la metà della popolazione non riesce ad arrivare a fine mese senza grandi difficoltà, dice l'Eurispes. Quasi 3 gli italiani su 10 che sono costretti a rinunciare a cure, interventi dentistici e controlli medici. E le opposizioni anche su questo terreno dell'economia sfidano il governo sul DDL lavoro e tornano a chiedere il salario minimo.
Divisi nelle piazze, più uniti in Parlamento. Azione, Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra prendono di mira l'iter del disegno di legge sul lavoro collegato alla legge di bilancio. L'accusa è la troppa lentezza. La ministra Calderone aveva chiesto la massima urgenza alla Camera. Sono passati più di 7 mesi e il governo non è stato in grado nemmeno di dare i pareri in commissione sugli oltre 300 emendamenti. Fra le misure contenute nel provvedimento, il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e un aumento dei poteri dell'INPS nel controllo dei versamenti dei contributi. Ma nel centro-sinistra è sempre viva la richiesta sul salario minimo, soprattutto da parte del PD. E proprio il PD ha attuato il blitz in Albania. I parlamentari Dem hanno trovato 70.000 metri quadrati di nulla dove doveva sorgere il hotspot per i migranti e chiedono di spostare gli 800 milioni destinati in Albania per sostenere la sanità pubblica con nuove assunzioni. Anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, interviene sul tema. Non basta dire facciamo più investimenti, bisogna prima cacciare la politica dalla sanità. È questa la migliore garanzia per i cittadini, sostiene Conte. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora andiamo all'estero. Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare la guerra in Ucraina con un cessate il fuoco negoziato che riconosca le attuali linee del campo di battaglia, lo hanno detto all'agenzia Reuters alcune fonti russe. La cronaca dal fronte però dice che l'esercito russo sta ancora avanzando nella regione di Kharkiv e questa, per un portavoce della Commissione europea, sarebbe, quella di Putin, una provocazione. Adesso in Medio Oriente, il direttore della CIA è atteso a Parigi per rilanciare i colloqui tra Israele e Hamas. Sentiamo.
L'esercito israeliano ha recuperato a nord della striscia i corpi di 3 ostaggi, dei quali uno con doppia cittadinanza francese e messicana. Si presume che i 3 siano stati uccisi il 7 ottobre e i loro cadaveri portati poi a Gaza, dove non si fermano le operazioni militari sia a nord che al centro, mentre Rafah a sud è interessata da quella che l'esercito chiama operazione di precisione illimitata. Proprio per fermare quest'ultima, nel pomeriggio dovrebbe deliberare la Corte Internazionale di Giustizia su richiesta del Sudafrica. In serata è anche attesa una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per chiedere la sicurezza del personale delle Nazioni Unite impegnato a Gaza, dopo che l'esercito ha ammesso di aver colpito un'auto di un'agenzia del Palazzo di Vetro, uccidendo un funzionario e ferendone un altro. La Banca Mondiale ha lanciato l'allarme per il collasso delle finanze palestinesi, mentre dopo che il vice premier spagnolo ha detto che la Palestina sarà libera dal fiume al mare, il ministro degli esteri israeliano ha vietato al consolato iberico a Gerusalemme di operare con i residenti in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Nuova udienza oggi a Budapest per Ilaria Salis, arrivata in tribunale in taxi con i genitori e per la prima volta entrata in aula senza manette e catene alle caviglie. La 39enne milanese è entrata assieme ai giornalisti ma anche ai familiari, a un gruppo di amici, e ha ringraziato tutte le persone che l'hanno supportata. Sapete che da ieri Ilaria Salis è ai domiciliari. E ora invece ci occupiamo della morte di Franco Anelli, avvocato, giurista, rettore dell'Università Cattolica a 61 anni, precipitato ieri sera dal sesto piano del palazzo nel quale viveva. Ebbene, secondo gli inquirenti non c'è dubbio, si tratterebbe di un gesto volontario.
La carica di rettore dell'Università Cattolica di Milano la ricopriva dal 1 gennaio 2013. Il terzo mandato era ormai in scadenza e il prossimo luglio sarebbe stato nominato il successore. Proprio l'università nella quale ha trascorso la maggior parte della sua vita e alla quale, come ricordano molti messaggi di cordoglio, aveva dedicato la gran parte della sua opera, ha dato l'annuncio con una nota della sua scomparsa. Franco Anelli, si è saputo successivamente, si è tolto la vita. È stato trovato nel cortile della sua abitazione a Milano ieri sera. Nato nel 1963 a Piacenza, alla Cattolica di Milano si era laureato in giurisprudenza, diventando poi cassazionista nel 1998. Docente in diversi atenei, autore di monografie e di decine di articoli in materia di diritto civile, era tra i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e di Avvenire. Nel 2022 era stato nominato dal Papa consultore della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12 minuti, spagina sportiva con il calcio in primo piano. Era atteso, adesso è ufficiale, il divorzio tra Stefano Pioli e il Milan. La Serie A stasera c'è un altro anticipo. Carlo Genta, a te.
Ciao Alessio, sì, stasera chiudono il campionato il Genoa ed il Bologna, con il Bologna che saluterà Thiago Motta, che ieri ha dato l'addio alla squadra che ha portato in Champions League. E oggi è arrivata un'altra notizia che era attesa, mancava l'ufficialità, ma già si sapeva che oggi sarebbe arrivata l'ufficialità del divorzio tra Stefano Pioli e il Milan, tanto che è stato diramato un comunicato, come dicono quelli bravi. Pioli non farà neanche la conferenza stampa della vigilia della partita con la Salernitana, domani saluterà i suoi ormai ex tifosi, e per il Milan quindi è già futuro. Nelle prossime ore parleranno per Cassi e Gasperini, e questa è però un'altra storia.
E nella prossima ora invece, dopo le 14, ti sentiamo anche tu in diretta qua dal Festival dell'Economia di Trento con tutti i convocati. È in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci fermiamo tra poco, torniamo. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: via libera del governo al decreto sulla casa, più semplice sanare abusi e difformità. Eurispes, oltre metà famiglie italiane arriva con difficoltà a fine mese, un terzo rinuncia alle cure. Putin sarebbe pronto a trattare un cessate il fuoco, secondo fonti russe, ma per Bruxelles è una provocazione. Nuova udienza per Ilaria Salis a Budapest, prima volta in aula senza catene. La morte di Franco Anelli, rettore della Cattolica di Milano, per gli inquirenti un gesto volontario. Calcio Serie A, separazione ufficiale tra Stefano Pioli e il Milan. Stasera si gioca l'anticipo Genoa-Bologna. Eccoci qua, 13:17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Oggi trasmettiamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, come del resto anche ieri. Tanta la programmazione di Radio 24 qua in piazza Cesare Battisti al Festival di Trento. Ripartiamo con il racconto della giornata, in realtà da una piccola, forse per certi aspetti, notizia di ieri, una piccola storia di ieri che potrà sembrare forse insignificante, non l'abbiamo inserita neanche nei titoli della giornata di oggi, a dire la verità, ma che a me ha colpito particolarmente e fatto discutere un po', diciamo, anche in ambito tra giornalisti, ma non solo. Perché che cosa è successo ieri a Roma? Un piccolo caso: tre giornalisti sono stati, si trovavano a documentare uno dei blitz degli ambientalisti di ultima generazione, hanno denunciato di essere stati bloccati dalla polizia, portati in questura nonostante avessero mostrato i documenti, anche il tesserino giornalista giornalistico di riconoscimento. Sentiamo qualche audio di quello che è stato il blitz intanto di ultima generazione. In questo passaggio non si sente quasi niente, forse sì, vediamo.
Perché poi io ho parlato
con citazione, alcuni di questi attivisti fermati dalla polizia, ma il punto è, se eravamo in via 20 settembre nei pressi del Ministero dell'Economia, una protesta contro il ministro Calderone per le morti sul lavoro questa volta. Il punto è che Angela Nitti, collaboratrice del Fatto, un fotoreporter del Corriere, Massimo Barsum, e Roberto Di Matteo, videomaker freelance, sono stati fermati dalla polizia. È con noi uno di loro, Roberto Di Matteo, che saluto e ringrazio. Benvenuto intanto.
Tante grazie, buongiorno a tutti.
Allora, voi avete denunciato questo fatto. La polizia ha detto che non avevate esibito il tesserino giornalisti, quindi in sostanza loro non sapevano che eravate giornalisti. Voi avete smentito questa versione. La domanda che ci facciamo è anche, potrà sembrare maliziosa, ma credo legittima, se di fronte a questo tipo, diciamo, di proteste di ultima generazione, gli ambientalisti di ultima generazione, c'è un, come dire, un mostrare un volto duro da parte della polizia che non c'è magari in altre manifestazioni. Due giorni fa a Roma i tassisti hanno bloccato la città con petardi e fumogeni, qualche tempo fa i trattori hanno bloccato gli incroci stradali e non si ha notizia di questo tipo di interventi della polizia. Ma al di là di questo, cosa è accaduto, Di Matteo?
Io non faccio valutazioni personali, io sono un reporter, quindi descrivo quello che accade, quindi non mi fare commentare cose che non c'entro con quanto è accaduto.
No, l'ho detto io, infatti, ti chiedo solo di raccontarci cosa è accaduto a voi tre, esatto.
Senti, io prima vorrei precisare una cosa molto brevemente, perché spesso veniamo accusati noi giornalisti, quando seguiamo un'azione, di essere complici delle persone che la mettono in atto. Cioè, se io vado in Siria con i soldati non sono un soldato siriano, se vado in Messico con i contrabbandieri a girare un reportage non sono un contrabbandiere anch'io, quindi quando vado con l'ultima generazione... questo lo metto in chiaro, perché spesso veniamo accusati, e il meccanismo anche, che molti non conoscono ma conoscono sia le forze dell'ordine che la polizia, è che quando c'è un'azione ci viene dato un messaggio con un appuntamento generico in un punto, noi ci facciamo trovare lì senza sapere né cosa verrà fatto né dove né da, certo, chi. Poi il 20 settembre lì è pieno di potenziali obiettivi, quindi ci siamo recati all'appuntamento alla cieca, e subito dopo esserci spostati verso un punto che non sapevamo quale fosse, seguendo due persone di ultima generazione, siamo stati, sì, intercettati dalla polizia. Ovviamente ci siamo identificati, abbiamo dato sia ognuno il proprio documento di identità che il tesserino. E questa è prassi, cioè non è la mia prima azione, ne ho fatte decine e decine, forse centinaia. Sappiamo che noi dobbiamo identificarci anche perché il tesserino ci tutela, e nonostante questo le persone, gli agenti che avevamo davanti, io credo che non conoscessero bene le procedure, che non ci fosse malizia, almeno questo voglio sperare, perché altrimenti sarebbe una cosa veramente grave. Hanno insistito nel dire che loro in quanto agenti potevano fare sia il fermo che il controllo, che portarci in questura. A nulla è servito appellarsi al diritto di cronaca, ci è stato impedito fino all'arrivo poi in commissariato di fare uso dei cellulari. Ti ripresenti, io sono papà di due bimbe, ho fatto presente alla gente lì che era a capo degli altri suoi colleghi, che in caso io avessi ricevuto una chiamata di qualsiasi tipo dalla scuola per un'emergenza, certo, avrei dovuto rispondere, mi stava anche impedendo di fare questo. Sono stato snobbato in tutto, poi alla fine siamo stati portati via, ci siamo offerti fra l'altro anche lì sul posto di mostrare il contenuto degli zaini, perché è una cosa che non era mai successa, era assolutamente fuori contesto il fatto di essere portati in caserma.
Però insomma a nulla è valso, perché poi siete stati portati in caserma dove siete rimasti per un po', e poi la vicenda si è chiusa.
D'ore.
per un paio d'ore, si è chiusa fortunatamente senza nessun intoppo, anche perché non avevate nessuna cosa che poteva essere contestata da parte delle forze dell'ordine. Io ringrazio Roberto Di Matteo e mi fermo qua. Era solo un modo per raccontare un piccolo fatto, forse senza tanto significato, un piccolo incidente, forse, perché no, magari una spia di un qualche cosa, ma l'abbiamo raccontato, l'abbiamo documentato. Giusto ricordare anche la versione della questura, che invece sosteneva che i tre giornalisti non avevano mostrato il tesserino, diversamente da quello che sostengono loro. Adesso, quando sono le 13.23, torniamo pienamente in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, e anche oggi abbiamo qua con noi uno dei relatori di queste giornate di approfondimenti. Parliamo di PNRR, lo facciamo con Carlo Altomonte, che è direttore del laboratorio sul PNRR all'Università Bocconi di Milano, che saluto e ringrazio. Benvenuto.
Buongiorno, bentrovati a tutti.
Allora, un'occasione questa per fare il punto su questo, possiamo dirlo, benedetto PNRR. È una storia che ci portiamo dietro da tanto tempo, una storia importante, tanti soldi, ricordiamolo, prestiti agevolati e anche fondo perduto. Insomma, pochi giorni fa il Sole 24 Ore ha detto siamo un po' in ritardo sulla sesta rata. Fitto sostiene invece, visto che va tutto bene, lo chiedo a lei intanto di fare un po' d'arbitro. Come stiamo andando?
Allora, stiamo andando un po' in ritardo, stimo un 10-15% di ritardo rispetto al previsto. Ma attenzione, perché i piani di spesa comunque accelerano nel 24 e nel 25. Noi volutamente abbiamo tenuto basso l'erogazione dei fondi nel 21-22 e in parte al 23, perché dovevamo prima preparare il paese alla massa di soldi che arrivava, sia in termini di controlli, sia in termini di procedure, diciamo, di monitoraggio dei fondi, sia in termini di procedure di semplificazione di tutte le autorizzazioni che servono poi.
Questo è particolarmente importante, professor Altomonte, e secondo lei ci siamo riusciti a creare un terreno più favorevole? Perché sappiamo che noi abbiamo un grossissimo problema di spesa, di recepimento di questi
Corretto.
Fondi.
Allora, la prova del budino, come sempre, è nel mangiarlo, come si dice, e il budino arriva nel 2024, quando dobbiamo mettere giù 45 miliardi, però fino ad oggi devo dire che soprattutto per la parte di permessi legati all'ambientale, in parte la digitalizzazione, le procedure, la semplificazione, i poteri sostituti, ci dicono che in media i tempi dei permessi si sono ridotti al 50%. Uno può dire sì, ma erano tempi elefantiaci, quindi 50% non è abbastanza, sì, però vabbè, insomma, vediamo anche un po' il bicchiere mezzo pieno. È vero che ci sono ancora delle differenze regionali che devono essere colmate, e quindi le ultime, diciamo, misure del governo, quelle che hanno in qualche modo ulteriormente sbloccato alcune procedure, che anche lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha detto essere in linea con quello che ci si aspettava, dovrebbero, insomma, consentirci di recuperare almeno in parte questi ritardi sul 2024.
Ecco, professore, lo ricordo, Carlo Altomonte insegna economia dell'integrazione europea alla Bocconi di Milano e dirige questo laboratorio su PNRR. Sul fatto che li stiamo in qualche modo effettivamente assorbendo, spendendo questi fondi, che stiamo assorbendo anche questa capacità di spesa, no? Quindi questo ce l'ha appena chiarito, ma sul come li stiamo investendo questi fondi? C'erano tante aspettative su, cito tre cose, sanità, mezzogiorno, perché questi fondi servono anche per colmare i divari all'interno delle società, e poi la transizione ecologica. Cosa possiamo dire?
Questo. Allora, sul fatto che li stiamo spendendo, ce lo certifica anche l'Istat, che ci ha detto che nel 2023 un punto percentuale pieno di crescita è dovuto a questo. Quindi già questo, diciamo, è già un dato di per sé oggettivo. L'Italia sta crescendo più di Germania e Francia, e l'unica ragione per cui lo sta facendo è probabilmente quella legata.
Ricordiamo che noi siamo tra i principali, diciamo,
beneficiari, assolutamente. Allora, sui tre ambiti che mi ha citato, direi l'ordine inverso. Quindi la transizione ecologica sta andando decisamente bene.
Dalla parte del leone.
Sì, un po' perché già quasi il 40% così, della spesa è quello. E in più perché sia la parte di messa a terra delle rinnovabili, non tanto con i grandi parchi eolici o solari, ma col solare diffuso, quello che stiamo mettendo tutti in casa, diciamo, con i pannelli, le autorizzazioni semplificate che procedono. Chi vi sta parlando in questo momento ha visto con i suoi occhi una pratica che in tre mesi da sola si è automaterializzata e mi ha consentito un allaccio all'impianto. Non ci volevo credere, ma così è stato.
Sì, perché sappiamo che ci sono tempi biblici
e ci sono 17 enti che devono dare l'autorizzazione. stagione, voglio dire. Quindi da questo punto di vista sta andando bene la parte.
E tra l'altro in classifica delle migliori notizie della settimana, come ogni venerdì, abbiamo proprio un record di rinnovabili ad aprile segnalato da Terna, quindi si vede anche che effettivamente tutto ciò sta diventando realtà.
Sta succedendo. Sulla parte del mezzogiorno, l'allocazione complessiva dei fondi in linea con quello che ci siamo posti come obiettivo, cioè un sovradimensionamento dei volumi alle regioni del sud, così è stato nell'allocazione. Le regioni del sud hanno preso oltre il 40% dei fondi, pur non essendo il 40% dell'economia italiana, però quello che vediamo nei nostri dati del laboratorio è che all'interno delle regioni del sud i comuni meno attrezzati hanno preso molti meno fondi dei comuni più attrezzati, quindi questo
rischia di aumentare
i divari all'interno delle regioni del sud, quindi non tanto il divario nord-sud in media, ma chi stava peggio al sud rischia di stare un po'
peggio. Però questa è una vecchia storia, purtroppo.
E questo dobbiamo un po'. Sulla sanità, sanità, devo dire che insomma non il record che abbiamo lo stiamo in qualche modo adesso finendo di mappare, ma i numeri che vediamo non sono super incoraggianti.
Eravamo fermi a poche case della salute, per esempio, per dirne una realizzata.
Poche case della salute, e poi anche la localizzazione di queste case della salute non è detto che sia sempre funzionale agli obiettivi che devono andare a coprire. Ne potremmo dire di più nelle prossime settimane quando completiamo un po' questa analisi, ma non sono così entusiasta di come invece vedo andare la transizione ecologica.
Senta, professore Altomonte, l'ultima cosa, ma proprio un flash, perché tra poco ci salutiamo, la polemica sull'algoritmo, quella di Gentiloni che ha detto guardate che i fondi non li ha trattati il governo italiano, sono stati stabiliti con un algoritmo che ha assegnato tot 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 eccetera, non so se questa cosa arriva fino alle sue capacità di, diciamo, di risalire ai fatti veri.
No ero insomma anche lì un po' presente, coinvolto, in effetti sì. Allora è stato definito in prima battuta una quota che in qualche modo doveva essere proporzionale al PIL in prima battuta, ovviamente che l'Italia avrebbe preso più fondi, non so, della Grecia ovviamente, o di paesi più piccoli. Poi c'è stato l'algoritmo che ha definito l'allocazione non solo sulla base dell'impatto pandemico, ma soprattutto, ed è la ragione per cui noi abbiamo preso più soldi per esempio di altri paesi, del ritardo che avevamo dalla crisi finanziaria, dal mancato recupero di crescita. Quindi con quell'algoritmo abbiamo avuto l'allocazione dei fondi, tant'è che il governo si aspettava 220 miliardi e poi ne sono arrivati 191. La ragione del piano complementare al PNRR, i 30 miliardi di piano complementare, nasce dal fatto che il governo si è trovato con uno sbilancio di 30 miliardi a causa dell'algoritmo, che poi si è deciso comunque di finanziare a debito su una stessa logica PNRR. Questo spiega nella realtà della storia cosa è successo.
Va bene, ogni ulteriore commento lo rimandiamo ad un'altra sede. Io mi fermo qua, ringrazio il professor Carlo Altomonte del Bocconi, direttore del PNRR Lab. Dal Festival dell'Economia di Trento torniamo tra poco di nuovo in diretta, in arrivo alla prossima pausa, tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
Eccoci qua in diretta, effetto giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, trasmettiamo, l'abbiamo già detto, in diretta alla Festa dell'Economia di Trento, ma la classifica delle buone notizie e migliori della settimana scelte per voi non poteva mancare. Quinto posto, ne abbiamo parlato, il via libera definitivo in Europa, l'AI Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale. Allora è vero, ancora non sappiamo bene che cos'è, ma la stiamo già regolamentando. D'altra parte è una cosa molto molto potente, quindi è giusto cominciare a mettere dei paletti sul deepfake, cioè i falsi video, sulla disinformazione, ma anche sui dati, insomma anche per esempio per quanto riguarda il riconoscimento biometrico, e quindi eccola là la legge europea. Quarto posto. Mettiamo a quarto posto della migliore notizia della settimana gli arresti domiciliari per Ilaria Salis. Sì, insomma, lasciatecelo ricordare, questa persona accusata di lesioni e violenza a Budapest in occasione del raduno dei neonazisti in quella città un anno e mezzo fa, un fatto privo tra l'altro di denuncia e per cui queste due persone hanno avuto una prognosi di 5 giorni in ospedale, rischia 11 anni di galera fino a 24 anni di galera e insomma 15 mesi che viene trattata come una criminale. Quindi penso che questa decisione di metterla ai domiciliari sia sicuramente una ottima notizia per tutti. Al terzo posto, beh, insomma, anche questa, godiamocela un po' questa settimana, almeno la vittoria calcistica dell'Atalanta in Europa League, ragazzi, perché effettivamente non solo per questa squadra che ha tutto una capacità anche di spendere correttamente i soldi, sapete, nel mondo del calcio, eccetera, quindi un percorso lungo, primo trofeo europeo internazionale per l'Atalanta, tra l'altro la possibilità per chi segue il calcio di avere l'anno prossimo, a seconda di quali saranno le combinazioni finali del campionato, di avere anche la sesta squadra in Champions League e tra l'altro con la finale di Conference con la Fiorentina e con il Real Madrid di Ancelotti in finale di Champions League, potremmo anche avere chissà tre allenatori italiani che vincono le tre competizioni europee nello stesso anno, anche questo sarebbe un record. Al secondo posto una ottima notizia veramente, secondo uno studio dell'Istituto Americano della Salute pubblicato da Lancet, nei prossimi anni fino al 2050 andremo incontro ad un aumento di 5 anni dell'aspettativa di vita a livello globale ed è insomma, non c'è bisogno di commentarla questa notizia di carattere scientifico e quindi molto molto bene. Andiamo velocemente al primo posto e abbiamo deciso di mettere, abbiamo anticipato poco fa mentre parlavamo della transizione ecologica, i dati del mese di aprile di Terna ci confermano che è stato un mese record per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il 51%. Ecco noi Gianluca Ruggeri, ingegnere ambientale, ricercatore di fisica tecnica presso l'Università dell'Insubria e esperto di comunità energetiche. Ruggeri, buongiorno. Benvenuto.
Buongiorno, grazie eccoci per qua. L'invito.
Eccoci qua. Allora, io sono andato a guardare cosa ci si fa con un kilowattora di energia elettrica. Una lavastoviglie, credo, una giornata intera di uso del PC, 100 ricariche del telefonino. Fatto questa, diciamo, media del kilowattora, a questo punto che siamo? Come possiamo ripartire il modo in cui viene prodotta questa energia nel nostro paese per capire quanto contano le fonti rinnovabili ormai?
Allora, oramai se parliamo di elettricità stabilmente sui dati annui siamo dalle parti del 35-40% con delle variabilità appunto che possono dipendere da fattori, per esempio dalla piovosità. Il dato record di aprile è dato soprattutto dall'aumento di produzione da idroelettrico che è tornato a valori che non c'erano dal 2018. È un dato positivo, ma sicuramente potrebbe non ripetersi magari negli anni.
Perché noi siamo forti nell'idroelettrico e questo occorre sempre ricordarcelo.
Noi siamo storicamente forti nell'idroelettrico. Sì. Fino agli anni 60 era la principale fonte di produzione, poi ovviamente sì. È stata superata dalla produzione termoelettrica.
I pannelli.
E adesso ovviamente negli ultimi 15 anni sì. c'è stato un aumento di altre fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico. Noi siamo arrivati agli obiettivi che avevamo per il 2020 già nel 2014 e poi ci siamo un po' addormentati, no? È un po' come quando prendiamo tutte le sufficienze alla fine del primo quadrimestre e ci rilassiamo e poi dobbiamo poi rincorrere alla fine, no? È un po'
quella situazione. Lo dicevano sempre a scuola, non ti do l'otto perché sennò poi dopo...
Esattamente, invece è andata male, però dal 2021, 2022 in particolare e 2023 sicuramente c'è stata un'accelerazione, c'è una nuova accelerazione di installazioni da fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico. Ecco, teniamo ecco, però, conto che in questi dati di Terna non sono inclusi gli autoconsumi, cioè quando noi abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, produciamo energia e la consumiamo direttamente, per esempio nel frigorifero o nel computer che abbiamo attivo in quel momento nella nostra casa, quel kilowattora non si vede in rete, quindi non può rientrare nelle statistiche.
Ok, perché che viene utilizzato in loco da chi l'ha prodotto e quindi non entra nelle grandi statistiche, quindi ne facciamo ancora di più. Professor Ruggeri, esatto. L'ultima cosa che le chiedo, lei diceva ci siamo un po' cullati sugli allori, leggevo da questi dati di Terna che appunto il ritmo di incremento non è proprio quello che vorremmo per raggiungere i prossimi obiettivi futuri. Quanto tempo ci vorrà? Però gli chiedo davvero di rispondere in un flash, se possibile, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a questo punto.
Beh, noi abbiamo degli obiettivi assolutamente sfidanti entro il 2030 e quindi non c'è assolutamente tempo da perdere, c'è un'accelerazione da fare potentissima nei prossimi mesi, direi, per facilitare l'installazione ovunque possibile, ovviamente compatibilmente con tutte le altre esigenze di tutela ambientale che sono più che legittime.
Insomma, lei è un esperto, no, di questa questione, è anche un appassionato, eccetera, si capisce anche da come la racconta. È soddisfatto, è orgoglioso e soddisfatto di come il nostro paese sta raccogliendo questa sfida, o vede di più, diciamo, il lato, diciamo, più scuro, no, al quale bisogna ancora lavorare di più?
Ma allora, io sono molto orgoglioso di quello che ha fatto il nostro paese quando, per esempio, il fotovoltaico costava un sacco di soldi, abbiamo messo degli incentivi enormi che continuiamo a pagare. E abbiamo consentito a tutto il mondo di avere oggi un'energia fotovoltaica che costa molto di meno. Se non ci fosse stata l'Italia, la Spagna, la Germania, il Giappone a investire in quegli anni, non saremmo probabilmente arrivati così velocemente ad avere una fonte così. Quindi per quegli anni assolutamente grande orgoglio. Appunto, adesso serve tornare un pochino
ad avere quei
numeri lì. Ad avere qui
assolutamente, assolutamente. Ci fermiamo qua. Io ringrazio Gianluca Ruggeri per questa fotografia sull'andamento delle energie rinnovabili, molto molto bene comunque nel nostro paese. Ci fermiamo tra poco di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.